Gaza senza aiuti da un mese è sull'orlo della carestia. Dallo scorso 2 marzo Israele impedisce l'ingresso ai convogli umanitari. Nella striscia mancano cibo, medicinali e carburante. Dall'alba nuovi raid aerei su Rafah e Khan Yunis, già oltre 20 le vittime. Netanyahu intanto si prepara ad andare in Ungheria e il premier Orban gli ha garantito che non eseguirà il mandato di arresto della Corte dell'Aia nei suoi confronti. Oggi è il giorno dei dazi di Trump all'Europa. Il presidente statunitense ha allestito uno show alla Casa Bianca alle 22 ora italiana. L'Unione Europea ha pronte 2 liste di prodotti americani da tassare per 26 miliardi di euro. Non tutti sono però d'accordo, il governo Meloni è in prima linea per frenare. I primi segnali di risposta a Trump arrivano proprio dagli Stati Uniti. Nel Wisconsin si sceglieva un giudice della Corte Suprema, ha vinto la candidata democratica contro il candidato per cui Elon Musk ha fatto campagna. In Florida invece i repubblicani ottengono i 2 seggi alle suppletive per la Camera, ma dimezzano i voti. 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. E partiamo dal Medio Oriente perché la striscia di Gaza sotto assedio ormai da un mese. Dallo scorso 2 marzo Israele ha imposto il blocco totale all'ingresso di aiuti e ora l'enclave è tornata sull'orlo della carestia. Mancano cibo, acqua potabile, carburante, medicinali. Negli ospedali i medici affermano di non poter più curare i pazienti, i panifici in tutta la striscia hanno chiuso per la mancanza di farina e di carburante per accendere i forni. Di fronte alle richieste di riaprire i valichi, Israele nega la carenza di beni di prima necessità. Sentiamo la testimonianza di Riam Jafari, coordinatrice per la comunicazione di ActionAid in Palestina.
La situazione è così catastrofica a Gaza che non abbiamo le parole per descriverla. È indescrivibile. Cibo, medicine, acqua, carburante, gasolio sono bloccati dal 2 marzo scorso. Non entra più niente da un mese. Le persone lottano ogni giorno contro le bombe, ma soprattutto per procurarsi il cibo. Le panetterie della striscia sono supportate dal Programma Alimentare Mondiale, ma sono state costrette a chiudere e smettere di lavorare perché hanno esaurito la farina e non hanno gasolio per far funzionare i forni. E questo lascia molte persone senza pane, che è la componente principale di tutti i pasti a Gaza. Non possiamo fornire pasti caldi a causa della mancanza di carburante e anche del cibo. È diventato così difficile per le persone procurarsi qualcosa da mangiare.
It has become so difficult for the people to get their share of food.
Gli attacchi israeliani intanto non si fermano. Dall'alba di oggi i raid aerei hanno causato la morte di almeno 16 palestinesi, in particolare nel sud della striscia. L'esercito israeliano ha confermato che le operazioni si stanno espandendo e l'obiettivo è quello di allargare la zona cuscinetto sotto controllo israeliano. Intanto un'inchiesta del quotidiano britannico Guardian rivela dettagli drammatici sulla strage dei 15 operatori umanitari palestinesi avvenuta lo scorso 23 marzo. Testimoni oculari affermano che i corpi sono stati trovati con mani e piedi legati e ferite d'arme da fuoco alla testa al torace, elementi questi che sembrano identificare l'ipotesi di un crimine di guerra. Dal governo israeliano sulla vicenda nessuna dichiarazione per ora. Il primo ministro israeliano si prepara intanto ad andare in Ungheria per una visita ufficiale. Il premier Viktor Orban gli ha garantito che non eseguirà il mandato di cattura per crimini di guerra spiccato contro di lui dalla Corte Penale dell'Aia. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
Non è una possibilità, dovrebbe essere un obbligo per Orban. A Budapest si stanno chiudendo le strade in vista della visita di Netanyahu, dovrebbero aprirsi invece le porte di un carcere per il primo ministro israeliano, perché l'Ungheria è stato parte, dunque stato membro con tutti gli obblighi che questo comporta dello statuto della Corte Penale Internazionale. Se l'Ungheria darà uno schiaffo in faccia alla Corte Penale non sarà il primo, non sarà certamente più grave di quello che ha dato l'Italia rimandando indietro il criminale libico al-Masri, ma sarà un nuovo segnale di una indulgenza nei confronti del primo ministro israeliano Netanyahu. È previsto che stia 5 giorni in Europa e non vorremmo che poi trovasse altri amici da andare a trovare, tra quegli stati che hanno più volte delegittimato la Corte Penale, penso alla Francia e naturalmente anche all'Italia.
Oggi è il giorno dei dazi di Trump, il presidente statunitense li annuncerà in diretta TV alle 22 italiane, per lui arrivano però segnali non positivi dagli Stati Uniti. Dal Wisconsin alla Florida arrivano i primi segnali di reazione. Nello stato del Wisconsin, nelle elezioni per scegliere il giudice della Corte Suprema, si è imposta la candidata sostenuta dai democratici contro il candidato per cui Elon Musk aveva fatto campagna elettorale. In Florida, alle supplettive per due seggi alla Camera, i repubblicani hanno confermato il seggio ma hanno dimezzato i voti. In diretta Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
Buongiorno Sara, Wisconsin e Florida, migliaia di chilometri di distanza, Midwest e Sud degli Stati Uniti, eppure in modi diversi dalla Wisconsin e dalla Florida non arrivano segnali incoraggianti per Donald Trump e per Elon Musk. In Wisconsin c'è stato il voto ieri per eleggere un giudice della Corte Suprema dello Stato, ha vinto la candidata liberal Susan Crawford contro quello sostenuto da Trump, Brad Schimel. Alla Corte, che è il più importante organo giudiziario del Wisconsin, regge dunque la maggioranza progressista, 4 giudici contro 3, è una cosa importante per tutta una serie di questioni, difesa del diritto all'aborto, diritti sindacali, diritti di accesso al voto. Mai una campagna elettorale per una carica giudiziaria era costata tanto, $100 milioni, con Elon Musk che da solo ne ha messo 25 di milioni suoi personali a favore del giudice conservatore. Gli elettori hanno detto quindi no al candidato di Trump, ma hanno detto anche no a un intervento così aggressivo dell'uomo più ricco al mondo nel processo elettorale. Non arrivano buone notizie per i repubblicani anche dalla Florida, dove ci sono state ieri sempre due voti per sostituire i due deputati repubblicani che Trump ha chiamato nella sua amministrazione. Hanno vinto i candidati delle GOP, repubblicani, quindi Patronis e Fine. Questi distretti elettorali in Florida sono solidamente conservatori, qui Trump aveva vinto con il 30% dei voti in più rispetto a Kamala Harris lo scorso novembre. Oggi però il vantaggio dei due candidati repubblicani è sotto il 15%, quindi dimezzato. Questo pomeriggio Donald Trump annuncia appunto il suo Liberation Day, i nuovi dazi contro mezzo mondo. Sicuramente l'umore alla Casa Bianca non è dei migliori, Sara.
Grazie Roberto Festa, e veniamo quindi allora al giorno dei dazi. Trump parlerà in diretta TV alle 22 ore italiane, ha allestito una cerimonia solenne alla Casa Bianca a sottolineare il valore politico delle sue scelte commerciali. Nel mirino dell'amministrazione di Washington ci sono soprattutto le merci europee, una guerra commerciale a cui ieri la presidente della Commissione europea von der Leyen ha risposto annunciando contromisure dell'Unione che potrebbero arrivare a 26 miliardi. In realtà a Washington, a poche ore dalla diretta TV, regna ancora l'incertezza. Sentiamo il nostro collaboratore da New York, Davide Mamone.
L'ora X è prevista oggi alle 16 americane, 10 di sera, ore italiane. Donald Trump si appresta finalmente a presentare al paese e al mondo il suo articolato piano di dazi nei confronti di una vasta serie di nazioni, dopo aver ritardato il programma per ben 2 volte nei confronti di Messico e Canada a febbraio e marzo e aver già imposto le prime tasse su acciaio e alluminio provenienti da tutti i paesi del mondo, con pochissime eccezioni. Solo che al momento nessuno sa ancora che cosa questo piano sia, men che meno la Casa Bianca, che secondo fonti citate dai media americani sta discutendo proprio in queste ore frenetiche quale strada intraprendere. 2 sembrano le ipotesi più probabili: un dazio trasversale del 20% applicato a tutti i beni giunti da qualsiasi parte del pianeta in risposta ai dazi che alcuni paesi impongono tra il 15 e il 20% sui beni statunitensi; una strategia più chirurgica con dazi imposti solo a quei paesi che colpiscono gli Stati Uniti e un'esenzione per tutti coloro disposti a entrare in accordo di bilaterali commerciali nuovi di zecca con l'amministrazione Trump. Il segretario al commercio Howard Lutnick, fedelissimo di Trump e attivissimo nel concedere interviste televisive nelle scorse settimane, è stato estremamente silente in queste ore. Gossip e rumors abbonderanno sempre di più nelle prossime e non si placano le voci secondo cui il presidente potrebbe fare un passo indietro all'ultimo momento.
Intanto però Bruxelles si prepara, come dicevamo, a mettere dazi fino a 26 miliardi di euro sui beni statunitensi. Sono 2 le liste di prodotti che potrebbero essere colpiti, ma i governi europei sono divisi. Tra i più freddi c'è l'Italia. Non è solo Salvini a dire no alle contromisure, arrivando ad affermare che i dazi statunitensi faranno bene alle imprese italiane. C'è anche la presidente del Consiglio Meloni che non vuole inimicarsi Trump e spera che le imprese italiane siano meno colpite di altre. La Cina ha condotto esercitazioni militari simulando un attacco a Taiwan. Le forze armate di Pechino hanno annunciato di aver condotto esercitazioni a fuoco vivo a lungo raggio e simulato attacchi a porti e infrastrutture energetiche chiave durante le manovre militari intorno all'isola da tempo del mirino cinese. Dagli Stati Uniti, con una nota, era appena arrivato un monito. Il portavoce del Dipartimento di Stato ha detto che gli Stati Uniti sostengono la stabilità nello stretto di Taiwan e si oppongono a cambiamenti unilaterali dello status quo, incluso quelli tramite la forza e la coercizione. E si incrinano anche i rapporti tra Mosca e Washington dopo che ieri il Cremlino ha definito inaccettabili alcune delle proposte statunitensi sulla tregua con l'Ucraina. Washington ufficialmente non ha replicato, la portavoce della Casa Bianca ha fatto sapere però che Trump è frustrato sia dall'atteggiamento di Putin che da quello di Zelensky, che non ha ancora sottoscritto l'accordo sui minerali. Fonti giornalistiche affermano che funzionari russi saranno a Washington questa settimana per parlare della trattativa per la fine del conflitto. Oggi a Varsavia intanto si terrà una nuova riunione dei ministri europei della difesa, mentre da Helsinki il primo ministro finlandese Petteri Orpo ha dichiarato che la Finlandia si sta preparando a ritirarsi dal trattato che vieta l'uso delle mine antiuomo. Nicoletta Dentico è stata portavoce europea della campagna per la messa al bando delle mine antiuomo che ha portato poi al trattato di Ottawa. Sentiamola.
Dunque, una notizia che va contestualizzata: la Finlandia, che ha firmato quel trattato, geopoliticamente era in un altro contesto rispetto ad oggi. Tuttavia vorrei dire che è un orribile segno dei tempi, è un orribile, come dire, sintomatico passo verso una regressione e anche in un certo senso il tradimento di tutta una spinta verso il disarmo, verso un'agenda dei dividendi di pace che gli anni 90 avevano costruito. Quindi io sono particolarmente triste e inquieta per questa decisione, che fra l'altro non riguarda soltanto la Finlandia, ci sono altri paesi che stanno contemplando l'uscita dal trattato per la messa al bando delle mine, che peraltro ha questa caratteristica di essere stato un trattato che è nato dal basso, è nato dalla società civile, è nato da tutti coloro che nella società portavano avanti un'agenda per la pace. Quindi è un pessimo segnale, dobbiamo in qualche modo contrastarlo. Io temo molto l'effetto domino. Chi pensa in questo momento di ritirarsi dal trattato per la messa al bando delle mine dovrebbe ricordare che le guerre non si possono vincere con le mine, che peraltro invece contaminano, distruggono e mettono in pericolo territori interi e popolazioni intere, generazioni intere.
La guerra in Ucraina e la nuova politica di Trump ostile all'Europa hanno indotto i paesi europei a ripensare le politiche di difesa anche attraverso il piano di riarmo che in Italia ha molti oppositori. Il Movimento 5 Stelle sarà in piazza a Roma sabato per dire no al piano di riarmo della Commissione europea. La segretaria del PD, Elly Schlein, parteciperà. Sentiamo il servizio di Anna Bredice.
Giuseppe Conte chiama alla piazza anche il Partito Democratico, ma Elly Schlein per il momento non ha ancora risposto. Non ha fatto sapere se sarà nel corteo che sabato partirà da Piazza Vittorio a Roma sotto lo striscione "Basta soldi per le armi". Altre volte era accaduto che alle manifestazioni organizzate dai 5 Stelle la segretaria del PD andasse. Al campo largo in cui ha creduto e in cui ancora spera, ha cercato sempre di dare anche una dimostrazione concreta nella piazza. Ora è più complicato sulle armi all'Ucraina, sul piano di difesa in Europa e infine sul piano di riarmo di von der Leyen. I distinguo tra PD e 5 Stelle si sono misurati sulle parole, sui concetti, sui voti e anche nelle piazze, visto che la manifestazione di Piazza del Popolo i 5 Stelle scelsero di non andare. La prossima settimana si voterà anche la mozione in Parlamento presentata dai 5 Stelle sul piano di riarmo in Europa, che evidentemente ha l'obiettivo di mettere in difficoltà il PD. Una delegazione del PD dovrebbe andare sabato alla manifestazione, ma chiaramente la presenza della segretaria del Partito Democratico sarebbe un segnale. Per Conte sarebbe importante, potrebbe dire che il PD si riconosce nelle parole d'ordine dei 5 Stelle. Per una parte del PD, l'ala riformista, sarebbe invece uno sbaglio. Sulla necessità di una difesa europea Conte si è sempre detto d'accordo, così come nel passato fu lui ad accettare che il 2% del PIL andasse per le spese militari, anche se con una tempistica più lunga di quella stabilita. Due obiettivi che accomunano sia Conte Conte che Schlein, ma è sul sostegno all'Ucraina, sul giudizio dell'Europa, che le differenze sono grandi. Sul piano di riarmo di von der Leyen, la minoranza del PD voterebbe a favore, Schlein invece l'ha respinto. Le contraddizioni sono evidenti. Per Elly Schlein decidere di andare oppure no sabato rappresenta anche il rischio di aumentare ancora di più quelle contraddizioni. Linea allo studio.
In commissione bilancio alla Camera, la maggioranza, con l'astensione di Azione, ha votato la risoluzione sul documento di economia e finanza che sarà portato nel prossimo Consiglio dei Ministri tra le proteste dell'opposizione. Il documento non conterrà le stime triennali fino al 2028. Il governo resta in alto mare anche su altri due provvedimenti che aveva promesso di risolvere, la questione degli acconti IRPEF e il balzello sulle pensioni. Massimo Alberti.
Tra poco inizieranno le dichiarazioni dei redditi, ma milioni di lavoratori dipendenti non hanno ancora idea di quanto dovranno pagare di tasse. La CGIL infatti aveva scoperto la furbata del governo, per cui i dipendenti si sarebbero trovati a pagare gli acconti IRPEF del 2025 col vecchio sistema a 4 aliquote anziché a 3, rimettendoci centinaia di euro. Di fatto un prelievo forzoso, un prestito a tasso zero. La maggioranza ha promesso di porre rimedio, la Lega ha presentato un emendamento dichiarato inammissibile perché non aveva le coperture. Ora si promette un nuovo decreto entro fine mese per dar modo all'Agenzia delle entrate di preparare le precompilate corrette. Vedremo se, quando e come arriverà. Altro fronte, le pensioni. Per sterilizzare il balzello di 3 mesi servirebbero 4 miliardi. La Lega ha detto che si farà, ma bisogna appunto trovare i soldi. Ci sono almeno 50.000 persone che rischiano di rimanere esodate dal 2027, sono calcoli CGIL. Ma la questione non risolve il problema degli anni successivi. Vite reali che si muovono tra l'incertezza delle politiche economiche del governo, che non sa bene che pesci pigliare. Lo si capisce dalla scelta di non dare stime triennali sul documento di programmazione economica. Hanno qualcosa da nascondere, protestano le opposizioni che chiedono trasparenza sui dati.
Alle 7:47 minuti è tutto per questo giornale radio condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Luigi Ambrosio. Ci risentiamo alle 8:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.